Seconda lettera di Timoteo, capitolo 3, dal versetto 14 al versetto 17. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.
Buongiorno e benvenuti a tutti. Siamo sempre nella nostra serie sulla santità e chiaramente il tema di oggi ci porta a meditare intorno ad un soggetto che è fondamentale per la nostra santificazione, e cioè il ruolo della parola, il ruolo della scrittura nella nostra vita. Vorrei iniziare con una citazione che dice: la Bibbia ha fatto migliaia di miracoli nella vita delle persone, ha fatto diventare gli ubriachi sobri, le persone sporche pure, i ladri onesti, i violenti in persone temperate e miti. Essa ha alterato in modo radicale il corso della vita degli uomini, ha fatto passare le cose vecchie che sono diventate nuove, ha insegnato a cercare prima il regno di Dio, ha insegnato agli amanti del piacere a diventare innamorati di Dio, ha messo negli uomini il pensiero del cielo, piuttosto che pensare sempre solamente alla terra, a vivere per fede, invece che per sola visione. E ha fatto tutto questo in ogni parte del mondo. E tutto questo lo continua a fare ancora adesso. La Bibbia ha una funzione fondamentale per la nostra vita, per la nostra santificazione. Lo stesso autore da cui è tratta questa citazione si spinge addirittura oltre dicendo che la Bibbia, applicata al cuore delle persone per mezzo dello Spirito Santo, è il mezzo principale con cui gli uomini sono edificati e fondati nella fede dopo la loro conversione. È senza dubbio vero che Dio usa molti e diversi modi per lavorare la nostra vita. Non è la scrittura il solo strumento, ma possiamo affermare con certezza che la scrittura è lo strumento principe, lo strumento più importante che Dio usa nella vita del credente per lavorarlo. E se noi trascuriamo la scrittura, ci imbatteremo in una battaglia ancor più dura di quel che dovrebbe essere nel cammino per la santificazione. Quello che vorrei fare quest'oggi è guardare allora qual è la prospettiva che la scrittura stessa ci dà di se stessa nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento, dapprima con una panoramica un po' generale e poi, per fare una zoomata un po' più specifica, con il testo che abbiamo letto oggi da Secondo Timoteo 3. I brani che ho selezionato sono 4, li vedremo molto velocemente e molto brevemente. Sono 3 brani tre del Nuovo Testamento e uno del Vecchio Testamento, e questi brani ci danno un'idea di qual è la prospettiva che gli autori biblici avevano nei confronti della scrittura. Il primo brano che vorrei guardare dal Vecchio Testamento è un brano che vi invito a leggere con tranquillità a casa. Non possiamo farlo oggi perché è troppo lungo e sarebbe troppo dispendioso, ma è il Salmo 119, che è un salmo di esaltazione e lode nei confronti della scrittura. In questo salmo il salmista, si scioglie davanti a Dio nella sua contemplazione attraverso la scrittura. E che cosa dice? La parola di Dio, il salmista dice, ci fornisce una guida su come vivere con saggezza per distinguere il bene dal male. Versetto 9. Come potrà il giovane rendere pura la sua via? Come potrà? Badando a essa e meditando sulla tua parola. Versetto 9. E il versetto 105 si pone in linea, affermando che la scrittura, che la sua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Ma la scrittura ancora di più, per la visione del salmista, essa se assorbita nella propria vita significa alzare una barriera, una resistenza alla tentazione stessa. nel versetto 11 egli dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Il salmista ha conservato la scrittura per alzare una resistenza nei confronti della tentazione e cadere nel peccato. Ma essa, la parola, è anche uno strumento di protezione degli affaticati, di coloro che sono sotto pressione, di coloro che sono sotto attacco, di coloro che sono vituperati a motivo del loro essere un discepolo, del voler essere uno che ama Dio. E nel versetto 28 dice: l'anima mia dal dolore si consuma in lacrima, dammi sollievo. Come? Dammi sollievo con la tua parola. Questo è il mio conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. Versetto 116, sostienimi secondo la tua parola, perché io viva, non rendermi confuso nella mia speranza. Il discepolo che dubita, che lotta con il dubbio e che chiede a Dio la sua parola per vincere il dubbio stesso. Le tue compassioni sono grandi, versetto 156, Signore, dammi la vita secondo i tuoi giudizi. Ma la parola di Dio fa ancora oltre, la quarta cosa, essa libera e abilita a vivere una vita piena secondo quello che Dio comanda. O correrò per la tua via dei tuoi comandamenti, poiché mi hai allargato il cuore. La parola ha questa dimensione dell'entusiasmo nella vita del salmista, addirittura gli apre il cuore. È qualcosa che noi, non so se riusciamo a porci con tali emozioni, con tale apertura nei confronti della scrittura stessa. Pensiamo a qual è la nostra posizione. Guidami per il sentiero dei tuoi comandamenti, poiché in esso trovo la mia gioia. Sicuro proseguirò nella mia strada, perché ricerco i tuoi precetti. E la scrittura pone le basi per vivere una vita secondo le priorità che Dio vuole, per evitare l'adorazione delle cose inutili e riconoscerle come cose appunto vane, di nessuna utilità. Distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità e farmi vivere per le tue vie. Essa è quella che ci rende capaci di godere del Creatore e della creazione e di porre queste due cose nella giusta prospettiva, nella loro giusta dimensione. Le tue mani mi hanno fatto e formato, dammi intelligenza e imparerò i tuoi comandamenti. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Tu hai fondato la terra ed essa sussiste. Tutto sussiste anche oggi, secondo le tue leggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse stata data, la mia gioia sarei già perito nella mia afflizione. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per mezzo di essi tu mi dai la vita. La legge di Dio rimane sovrana, il salmista alla fine dice, rimane sovrana sopra la sua vita per ricordargli del peccato, per condurlo nella giusta direzione, per correggerlo nel corso del cammino, per continuare nella strada che la parola, quella lampada al piede, ha illuminato. Se ferma la mia condotta nell'osservare i tuoi statuti, non dovrò vergognarmi quando considererò tutti i tuoi comandamenti. L'anima mia è avvilita nella polvere. Ravvivami secondo la tua parola. Ti ho confidato le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami questi statuti. Inclina il mio cuore alle tue testimonianze e non alla cupidigia. È meravigliosa la considerazione che il salmista ha in queste sei, e sono solo sei perché vogliamo limitarci, leggendo tutto il Salmo sono convinto che voi ne troverete altre motivazioni e funzioni della parola di Dio nella vita del salmista e quindi nella nostra vita. Per cui nel Vecchio Testamento, e questo è solo un brano, ci sono tanti altri poi brani che parlano della importanza della scrittura, abbiamo questa prospettiva completa della sua opera nella vita del discepolo. Ma il Nuovo Testamento, che voce ha il Nuovo Testamento nei confronti della scrittura? Ci dice qualcosa di diverso? No. No, assolutamente, si pone in perfetta continuità. Anzi, Gesù stesso, con sue proprie parole, nella preghiera sacerdotale che troviamo in Giovanni 17, al versetto 17 arriva ad affermare: santificali nella verità, la tua parola è verità. Gesù prega, e lo abbiamo visto già in una passata predicazione di questa sera, quando abbiamo meditato su questo brano di Giovanni 17, Gesù prega il Padre Santo affinché Egli, attraverso la sua parola, possa santificarli. Qual è questa parola che Gesù aveva in mente? La parola che Gesù aveva in mente, certamente nel contesto in cui si inseriscono le parole di Gesù stesso, sono quello che Lui stava dicendo. Sono le parole che Lui stava pronunciando. Lui che è definito da Giovanni stesso come il Verbo incarnato. È Lui la parola che avrebbe dovuto santificarli. Ma c'è di più. E quella parola non solo pronunciata in quel preciso circostante, in quella precisa circostanza da Gesù stesso, ma sono tutte quelle altre parole che Gesù stesso dice che un altro, il Consolatore, avrebbe portato alla loro attenzione, avrebbe portato alla loro mente per continuare a lavorare dopo la sua dipartita. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Un altro brano del Nuovo Testamento che ci dà uno spaccato di qual è la funzione della Scrittura nella vita del credente lo troviamo in 2 Tessalonicesi 2,13. In questo brano l'Apostolo Paolo dice: ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati nel Signore, perché Dio, fin dal principio, vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Lo Spirito e la verità. La parola e lo Spirito sono partner, potremmo dire soci in affari nel business della santificazione. Soci in affari nel business della santificazione di noi credenti, di noi sua Chiesa. È in linea con quello che troviamo in Timoteo. In 2 Timoteo Paolo dice: prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. La verità si riferisce chiaramente al Vangelo che Paolo aveva predicato e che qualche versetto primo in 2 Timoteo menziona. Però questo Vangelo che Paolo aveva predicato non era un Vangelo light, come potremmo dire, un Vangelo che si limitava solamente all'annuncio della grazia. Perché se noi guardiamo gli argomenti che vengono trattati nella seconda Tessalonicesi, nella lettera ai Tessalonicesi, ci accorgiamo che sono argomenti che vanno al di là di quello che si potrebbe insegnare ad un neocredente. Ci sono insegnamenti sull'etica, sulla seconda venuta di Cristo, e sono tutte cose che questi credenti avevano accettato senza alcuna riserva. Loro, così come anche Timoteo, per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. 1 Tessalonicesi 2,13. Questo è il ruolo della parola nella vita del credente. Un ruolo fondamentale per la santificazione. Altri autori di lettere del Nuovo Testamento usano delle immagini che evocano delle idee, che evocano, come dire, delle suggestioni. Ad esempio, un altro brano più sostanziato è Giacomo 1,21, in cui dice: deposta ogni impurità e residuo di malizio, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. La parola piantata, ancora una volta si fa riferimento al Vangelo nella sua pienezza. E quel è un modo di dire, questo di Giacomo, che riprende le espressioni che Paolo invece usa in altri contesti, come spogliarsi dell'uomo vecchio per rivestire l'uomo nuovo. È la stessa cosa. Pietro non parla di una parola che è stata piantata, ma Pietro parla di un seme
da cui siamo stati rigenerati. Ed è meravigliosa questa immagine, sia quella della pianta che quella del seme, perché ci dà l'idea di qualcosa che riesce ad entrare nel terreno, riesce a perforarlo, riesce a spezzare il duro terreno per far nascere qualcosa di nuovo, un arbusto, una pianta che possa crescere e portare frutto a meraviglia degli uomini. Giacomo ha in mente sicuramente l'idea della forza che è insita nella parola, quella che può fare qualcosa di nuovo nella nostra vita, nella vita del credente. E allora, se noi siamo questa terra, come qualcuno parafrasando e commentando questi brani, non c'è più spazio per una terra inospitale. Se la pianta deve crescere, se il seme è stato deposto, l'unica reazione possibile di questo terreno che l'accoglie non può essere altro che un terreno di obbedienza. Questa è la posizione con la quale il credente si pone nei confronti della parola, un terreno di obbedienza. Questi sono gli insegnamenti, sinteticamente, per avere un po' una panoramica generale di quello che il Vecchio e il Nuovo Testamento dicono rispetto al ruolo della Scrittura nella vita del credente. Ma se questo è il contesto generale, allora che cosa possiamo dire più in particolare, più nello specifico del brano che abbiamo letto oggi in Secondo Timoteo 3? Che cosa esso ci dice? Ora, questa lettera a Secondo Timoteo è una delle ultime lettere dell'Apostolo Paolo, anzi è l'ultima lettera dell'Apostolo Paolo, ed è chiaramente una lettera carica di preoccupazioni. Ci sono le ansietà di un anziano, di un pastore nei confronti di un giovane leader. E allora in molto di questa lettera troviamo degli insegnamenti diretti a come questo Timoteo doveva vivere la sua leadership all'interno della Chiesa. Il tema della santità non è un tema, diciamo, primario all'interno di Secondo Timoteo, però è un tema che è come il gratta e vinci, che basta che fai un po' così e dopo la patina d'argento o quella d'oro subito riaffiora. È un tema che è lì, sotto la superficie, pronto a riapparire alle prime circostanze. D'altronde, Paolo chiama Timoteo a che cosa? Ricorda Timoteo che noi siamo chiamati ad una chiamata santa, Secondo Timoteo 1:9. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Egli cioè ci ha chiamato a qualcosa di totalmente diverso, a qualcosa di talmente alto. E Paolo riprende nel corso della lettera il fatto che questa chiamata di Dio crea una separazione, crea un essere appartati per qualcosa, un essere appartati per il servizio. E dice: in una grande casa non ci sono soltanto vasi d'argento e vasi d'oro, ma vi sono anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati ad un uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Era comune nelle case del tempo avere vasi secondo gli usi che se ne dovevano fare, alcuni destinati a funzioni particolari, alcuni a funzioni meno nobili. Però al di là di questa considerazione fra il nobile e non nobile, cos'è che probabilmente l'Apostolo Paolo aveva in mente parlando di questi vasi? Aveva in mente gli oggetti sacri che si trovavano all'interno del tempio, del tabernacolo, che erano destinati, appartati per un servizio particolare, alcuni per un servizio di più, come dire, di maggior rilievo, altri ad un servizio di minor rilievo, come ad esempio le stelle delle ceneri, appunto dei sacrifici che venivano immolati sugli altari, sull'altare. Qui Paolo non è tanto preoccupato a distressare se sei un vaso nobile o se sei un vaso nobile, non è questo il punto. Il punto è piuttosto quello che dice Paolo a Timoteo: stai attento, presta attenzione affinché tu possa diventare utile al servizio del padrone, preparato per ogni buona opera. Versetto 21. affinché tu possa essere santificato. E in questa prospettiva, in questa funzione di utilità che doveva avere Timoteo all'interno della casa di Dio, Paolo dice: tieni conto dell'importanza della parola. Perché? Perché la parola è speciale. Perché la parola ha una natura tutta sua. Perché la parola ha uno scopo tutto suo. Perché la parola ha una fonte tutta sua. Perché la parola ha un'utilità tutta sua, tutta particolare. La natura della scrittura, allora. Qual è la natura della scrittura? Perché la scrittura, se fa tutte queste cose e può fare tutte queste cose nella vita del credente e della Chiesa, perché? Qual è la sua natura? Apostolo Paolo al versetto 15, 3:15 dice: ci ha dato conoscenza delle sacre scritture. Il termine greco utilizzato è ieros, che è un altro termine greco per tradurre sacro, di agios, più comunemente utilizzato in riferimento alla santificazione delle persone. Ora, noi non possiamo stressare più di tanto il differente uso perché una parola in una circostanza piuttosto che un'altra in un'altra circostanza, ma quello che l'Apostolo Paolo vuole convogliare alla nostra mente è questo, che la scrittura ha uno status, c'è una condizione, una natura particolare in relazione a Dio e in relazione al suo popolo. Ora, gli scritti vengono definiti sacri. Quali che erano gli scritti sacri che al momento, in quel momento, si avevano in testa? Chiaramente sarebbe assurdo pensare che era tutto quello che noi abbiamo quest'oggi qui, perché ancora il Nuovo Testamento non era stato formato. Ancora il canone non era stato ancora dato. Le scritture, fondamentalmente, erano scritture del Vecchio Testamento. Però, è vero anche che, ad esempio, l'Apostolo Pietro cita le lettere di Paolo che incominciavano a quell'epoca a circolare fra le varie chiese come grafia, cioè scritture, che alcuni, a loro perdizione, usavano malamente, secondo Pietro 3:16. Queste scritture che noi abbiamo nel Nuovo Testamento sono poi quelle che raccolgono gli insegnamenti fondamentali di Gesù e degli Apostoli, e sono quelli che la Chiesa, attraverso la guida dello Spirito Santo, avrebbe sedimentato da lì a qualche anno, che secolo, nel canone del Nuovo Testamento. E allora, per estensione, per analogia, sebbene noi non possiamo dire che tutte le scritture sono sacre, si riferisca a tutto quello che noi abbiamo, è lecito ed è legittimo affermare che tutte le scritture è effettivamente tutto quello che noi oggi abbiamo. E l'Apostolo Paolo dice: considera queste scritture, fermati un momento, guarda al passato, guarda alla tua esperienza e sulla base di questa esperienza considera il percorso che ancora ti sta davanti, che ancora devi fare. E gli dice: ricordo infatti la fede sincera che in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua mamma Eunice, e sono convinto abita pure in te. Paolo lo invita a guardare a quello che gli era stato trasmesso e a dire: guarda che quello che ti è stato trasmesso ti pone in perfetta continuità con l'insegnamento che Dio ha dato al suo popolo nel Vecchio Testamento. Guarda la fede che ti è stata trasmessa. Tu non sei una pianta piantata su un terreno, come dire, bastardo, ma tu sei in perfetta continuità, sei in perfetta continuità con l'opera di Dio che egli ha fatto. E guarda questo passato non per rimanere fossilizzato su questo, ma per guardare avanti. Perché? Perché queste cose che tu hai imparato, gli dice, ti possono rendere saggio per la salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Saggio per la salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. È una frase, se ci riflettete, carica e densa di significato, con molti aspetti che sono degni di nota. le scritture, Paolo sta dicendo, hanno un ruolo educativo, possono rendere le persone sagge, proprio come lo facevano la legge, le storie, i detti e i saggi dei profeti del Vecchio Testamento. La saggezza acquisita attraverso il loro studio è chiaramente in vista della salvezza. Non è una conoscenza fine a se stessa, ma è una salvezza, una conoscenza che è finalizzata alla salvezza. Ora, Timoteo era sicuramente salvato. In 1.9, sempre nella stessa epistola, Paolo ne parla di lui come uno che è stato salvato. Ma allora perché parla di questa funzione della scrittura con una prospettiva futura? Ti possono rendere, guardando in avanti. Perché Timoteo sì era stato salvato, ma la scrittura, quello che aveva ricevuto, era solo, come dire, una prima rata di una benedizione ancora più abbondante. Se fosse rimasto fermo e stabile fino alla fine. E questa salvezza, ci viene detto, sia mediante la fede in Gesù Cristo. E questo è qualcosa di fondamentale. Qual era stato l'errore degli scribi e dei farisei? Quello di cui l'accusa Gesù in Giovanni 5,39. Il fatto che avevano indagato, avevano sondato la scrittura e non si erano resi conto di cosa essa parlava. Non si erano resi conto che essa annunciava Cristo. La scrittura, il Vecchio Testamento, è tutto ciò che punta a Cristo. E il Nuovo Testamento è tutto ciò che deriva da Cristo. Egli è l'elemento centrale delle scritture. Che cosa cerchi tu quando ti avvicini alla parola di Dio? A cosa pensi di rispondere? Avvicinandoti alle pagine del Vecchio Testamento, alla Genesi, pensi di avere delle risposte su come Dio ha creato il mondo? In parte. Ma è questa la funzione delle scritture? A cosa pensi quando ti avvicini alle pagine del Nuovo Testamento? Ad avere un codice etico su come comportarti quotidianamente? Anche questa funzione. Ma è questa l'effettiva funzione delle scritture? No. Come dice Paolo a Timoteo, esse possono renderci saggio per la salvezza. Nella scrittura tu non potrai vedere altro che Cristo. E c'è un'illustrazione che John Stott in un libro di qualche anno fa ha usato, che è molto bella e che vorrei riportarvi. Supporre che la salvezza stia in un libro è altrettanto sciocco supporre che la salute si trova nella prescrizione. Quando siamo ammalati e il medico ci prescrive una medicina, pensiamo forse che egli aveva in mente che ci ritorniamo a casa con la prescrizione per leggerla, per studiarla, per impararla a memoria? Oppure pensiamo che sia opportuno fare una cornice e ce la prendiamo come un quadro dietro il letto della nostra malattia? O ancora la dovremmo strappare in tanti piccoli pezzi e mangiarli 3 volte al giorno dopo i pasti? Pensiamo che sia questa la funzione della prescrizione, della ricetta che ci dà il medico? È del tutto evidente che queste possibilità sono semplicemente assurde. La ricetta in se stessa non cura. Lo scopo della prescrizione è di farci andare in farmacia, comprare il farmaco prescritto e prenderlo secondo il dosaggio consigliato. Questa è la funzione della prescrizione medica. Ora la Bibbia contiene la prescrizione divina per le anime malate di peccato. Essa è l'unica medicina che può salvare dalla perdizione. In sintesi, essa ci parla di Gesù morto e risorto per noi e del perdono che possiamo avere mediante la fede e la grazia di Dio in Lui. Noi non adiriamo la Bibbia come se essa di per sé stessa avesse la capacità di renderci, di salvarci, ma essa è la strada che ci indica la salvezza, che ci indica Gesù. Essa è la sola che può renderci saggi per la salvezza. E il Catechismo di Heidelberg del 1563 è molto lungimirante in questo e lo capisce chiaramente. Nella sua prima domanda ci dice: in che cosa consiste la tua unica consolazione, in vita e in morte? Nel fatto che col corpo e con l'anima, in vita e in morte, non sono più io, ma appartengo al mio fedele Salvatore Gesù Cristo, il quale col suo prezioso sangue ha pienamente pagato il prezzo di tutti i miei peccati e mi ha redento da ogni potere del diavolo. E mi preserva così che neppure un capello può cadermi dal capo senza la volontà del Padre mio che è nel cielo. Ed anzi, ogni cosa che deve cooperare per la mia salvezza. Pertanto, per mezzo del suo Santo Spirito, egli mi assicura che la vita eterna e mi rende di tutto cuore, volenteroso e pronto a vivere, d'ora innanzi, solo per lui. Quale magnifica confessione e dichiarazione di fede, che Gesù Cristo è il solo, ed è colui a cui la Scrittura ci rende saggi. Ecco la natura particolare della Scrittura. E questa natura particolare della Scrittura da dove deriva? E l'Apostolo Paolo continua al versetto 16, poiché ogni Scrittura è ispirata da Dio. Ogni Scrittura, piuttosto che ispirata, che dà l'idea qualcosa che si è assorbito, è alitata, emanata, viene fuori da Dio stesso. La parola che viene usata è teopneustos, cioè che deriva dalla sua radice da teos, da Dio. Ci sono tante discussioni, tanti dibattimenti riguardo a questo verso, che cosa significa ispirata, tanti termini che hanno a che fare con plenaria, con inerranza, con affidabilità. Non possiamo entrare nel dettaglio di tutte queste cose. Possiamo, mi sembra, poter però sintetizzare dicendo che l'ispirazione è l'influenza soprannaturale dello Spirito Santo con cui gli scrittori sacri sono stati divinamente controllati nella produzione delle scritture, essendo preservati da errori e guidati nella scelta delle parole da usare, in coerenza con le loro disparate personalità e peculiarità stilistiche. Ci sono poche parole che Dio ha verbalmente dettato, i 10 comandamenti, dove si dice che Dio dettò a Mosè le parole da scrivere sul tavolo di pietra. Tutto il resto non ci viene detto che è stato dettato meccanicamente da Dio all'uomo. Dio ha usato gli scrittori, Paolo, Giacomo e tutti gli altri che troviamo nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, e li ha influenzati in modo tale che le parole che loro hanno detto corrispondono esattamente alle parole che Dio voleva che venissero dette. È una scrittura che è autorevole, una scrittura che è efficace nel momento in cui è correttamente ispirata, correttamente interpretata, scusate. L'utilità della scrittura deriva dal fatto che essa è parola di Dio stesso. E poiché Dio è non menzognero, e poiché Dio è affidabile, noi possiamo fidarci della scrittura, possiamo ritenerla attendibile. Quindi la sua natura particolare, quella che ci rivela Gesù, la sua fonte particolare che deriva da Dio. È vero, non c'è tanta preoccupazione nell'Apostolo Paolo del dirci come è successo che Dio ha ispirato gli autori sacri. Non sta lì a fare un trattato su come questa ispirazione è venuta agli autori sacri. Non è questa la preoccupazione. Sarebbe perdere di vista il tutto. Il fatto è che essa è utile. Viene da Dio ed è utile. È un dato di fatto. Essa è ispirata. Noi non potremmo metterci qui a discutere e a pensare come possiamo convincere gli altri del fatto che la parola di Dio è ispirata. Fratelli, se noi ci accostiamo con la prospettiva del dubbio e della critica al testo, non ne usciremo mai. Non ne usciremo mai, perché non ci sarà niente che ci potrà convincere della attendibilità della scrittura. Allo stesso modo, se noi invece ci accostiamo ad essa con spirito di mansuetudine e come coloro che vogliono ascoltare quello che Dio ha da dire, allora in essa ritroveremo la parola di Dio. E Paolo dice che la scrittura è utile. E in che cosa è utile? Essa è utile ad insegnare, ci dice Paolo. E la parola insegnamento si trova molte volte nelle epistole pastorali, nelle lettere pastorali, ed essa ha a che fare con l'insegnamento del contenuto, dei contenuti della fede e della verità su Dio. Essa, come abbiamo visto nel Salmo 119, è la fonte suprema e finale di ogni autorità, di ogni verità. Essa ci parla della sapienza di Dio e ci pone anche questioni fondamentali circa l'esistenza umana. Esiste Dio? Come possiamo conoscerlo? Chi siamo noi? Che cosa ci facciamo qui sulla terra? Perché esiste la morte e la sofferenza? Che cosa c'è oltre la morte? Che cosa ci riserva il futuro? Come posso distinguere il bene dal male? Queste e tante altre domande sono domande che noi troviamo nella scrittura, a cui essa ci dà una risposta, se vogliamo ascoltarla. Ed è la risposta che Dio ha per la nostra vita. Ma in essa troviamo non solo queste grandi verità, in essa troviamo anche indicazioni anche concrete per la vita quella più quotidiana e per la vita di tutti i giorni. Come mi posso comportare con il mio compagno, con la mia compagna? Come posso educare i miei figli? Come posso scegliere il mio lavoro? Come posso gestire il mio tempo? Come posso gestire il mio denaro? Come posso gestire le mie risorse? Sono domande a cui la scrittura ha una risposta, e una risposta che vuole essere autorevole per la nostra vita. Come posso controllare ancora le mie emozioni? Come posso controllare la rabbia? Come controllare la depressione, l'ansia, l'impulsività? Come posso superare la tentazione? La Bibbia ha queste risposte e tante altre ancora. Essa è utile, ci dice, per insegnare, ma è anche utile per riprendere. Essa è utile per denunciare l'eresia, per denunciare la deviazione dal sano insegnamento, per denunciare le sbagliate convenzioni. Essa riguarda il modo per renderci consapevoli del peccato, per censurare il nostro comportamento e farci riconoscere che alcune cose non sono di utilità nella nostra esistenza. Essa è utile anche per correggere i comportamenti sbagliati. Essa ci indica il peccato, ci indica la via della confessione, ci indica la via della riabilitazione. Ed essa è utile per formare, cioè per farci camminare sulla stessa strada e progredire. È un termine che era molto, molto comune nella società del tempo, nella società greca del tempo, e riguardava l'atteggiamento di chi era avanti nei confronti dei giovani per educarli e farli crescere uomini virtuosi e maturi. E allo stesso modo questo è l'obiettivo della scrittura nella vita del credente, un obiettivo che si estrinseca, cioè che si manifesta nella vita di Timoteo, ma anche nella nostra vita, con qualità che sono quelle che Paolo dice a Timoteo di ricercare. Versetto 2, capitolo 2, versetto 20. Fuggi le passioni giovanili, ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace, con quelli che invocano il nome del Signore con un cuore puro. È bello che la scrittura in queste sue funzioni ci presenta delle, come dire, una bella simmetria. Esse iniziano e terminano in modo positivo. Esse è utile ad insegnare ed utile a formare. E queste due funzioni positive sono come una busta per contenere due funzioni, due compiti in negativo: riprendere e correggere. Formano quello che letteralmente si chiama un chiasmo, cioè una struttura di questo tipo. Giusto insegnamento della fede, funzione positiva. Riprendere gli insegnamenti errati, funzione negativa. Correggere i comportamenti sbagliati, funzione negativa. Formare i giusti comportamenti, funzione positiva. La scrittura, fratelli, non ha a che fare solo con le nostre idee. L'utilità della scrittura riguarda sia il credo che la condotta. l'utilità della scrittura riguarda sia il credo che la condotta. Leggere la Bibbia spesso ci porta a una convinzione di peccato, quando lo Spirito Santo porta alla nostra mente un particolare passaggio o un brano e ci rimprovera del male che abbiamo compiuto. La lettura delle sue storie e la conoscenza delle conseguenze del peccato che hanno avuto, che ha avuto nella vita di quella persona può fungere da monito, da avvertimento nella nostra vita e metterci in guardia delle conseguenze che possono derivarne anche a noi. Lo fa attraverso l'istruzione diretta, attraverso la predicazione, l'insegnamento, ma lo fa anche indirettamente attraverso le storie degli altri, attraverso l'esperienza di chi ci sta vicino. Una regolare esposizione alla parola di Dio ha l'effetto di farci crescere nella maturità. Una regolare esposizione alla parola di Dio ha l'effetto di farci crescere nella maturità. Attenzione però, noi non abbiamo bisogno solo di esporci, ma abbiamo bisogno di assimilare questa scrittura, abbiamo bisogno di farla totalmente nostra. Dobbiamo entrare nella parola e la parola deve entrare in noi. Noi entriamo nella parola attraverso la predicazione, la lettura, lo studio e la memorizzazione. La parola entra in noi attraverso la contemplazione e la meditazione. Assimiliamo la parola di Dio nella nostra vita spirituale meditandola. Come accade per il cibo fisico, non è quello che assumiamo che ci influenza, ma quello che digeriamo e assimiliamo. Possiamo mangiare tutto quello che vogliamo, ma se poi ci mettiamo il dito in gola e lo vomitiamo subito, non ne ciberemo il nostro corpo. E allo stesso modo, se noi ci accostiamo alla parola di Dio, se noi ci esponiamo ad essa, ma non l'assimiliamo, siamo neanche a metà di strada. E la scrittura ha queste funzioni, e queste funzioni sono finalizzate. Sono finalizzate ad uno scopo, versetto 17, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Dio si serve della scrittura per equipaggiare la sua Chiesa, per equipaggiare ogni discepolo ad ogni buona opera che questo dovrà farsi carico di portare avanti. La Bibbia non ci è stata data affinché noi potessimo farne oggetto di discussione, affinché potessimo dilettarci nel meditare intorno ai suoi brani oscuri, affinché potessimo lanciare anatemi nei confronti dei fratelli che la pensano diversamente da come la pensiamo noi. Essa non è una sorta di fiction, una telenovelas, la telenovelas biblica dei credenti, che guardiamo con atteggiamento distaccato. Essa non è neanche una mappa per il nostro orienteering spirituale. Essa vuole equipaggiare ogni credente per ogni buona opera che Dio ha preparato per noi affinché la compissimo. Si tratta di un manuale di addestramento che ci prepara a vivere una vita centrata su Dio, che onora Cristo e che è ripiena dello Spirito Santo. Noi, secondo quello che dice qui Paolo, non siamo equipaggiati a metà. Non siamo parzialmente attrezzati. E dovrebbe essere, l'abbiamo visto anche nello studio di mercoledì, funzione e obiettivo di ogni comunità quella di equipaggiare i suoi membri affinché questi possano essere pronti per ogni buona opera che il Signore mette davanti a loro. Esse è lo strumento sufficiente per vivere una vita santa, se, dove e quando ci troviamo, anche nei momenti difficili, come quelli che si preparava ad affrontare Timoteo. Qui noi, quando leggiamo il versetto 16 e 17, in qualche modo è come se mettessimo una virgola o addirittura un punto. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare nella giustizia. No, è tutto d'un fiato da leggere. affinché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato su ogni buona opera. Timoteo deve capire che lui deve stare attento al perché insegna, a quale obiettivo deve avere nel suo insegnamento. L'insegnamento non deve essere fine a se stesso, l'insegnamento non è un esercizio per il proprio compiacimento, non deve fossilizzarsi, cioè, sulle funzioni intermedie della scrittura, ma deve andare al suo obiettivo, che è quello di equipaggiare, che è quello di rendere ogni credente capace di rispondere della propria fede e di testimoniare di Cristo al prossimo, affinché gli altri possano essere resi saggi nella salvezza in Cristo. È come se avessimo questa direzione: da un lato la parola, ogni scrittura, alla fine di questo processo l'operaio, come lo definisce il versetto 17, l'uomo di Dio, e nel mezzo le giuste funzioni che la scrittura ha per collegare la parola all'operaio: la giusta fede, insegnare, la fede sbagliata da correggere, da riprendere, l'errato comportamento da correggere, il giusto comportamento, la formazione da incentivare. Vorrei dunque concludere con una frase che riprende quella con cui abbiamo iniziato, che è questa: leggi la Bibbia in spirito di obbedienza e di autoapplicazione. Siediti a studiarla tutti i giorni con la determinazione di chi vorrà vivere sulle sue orme, poggiandoti sulle sue dichiarazioni e agendo sulla base dei suoi comandamenti. Chiediti mentre viaggi attraverso i suoi capitoli: in che modo questo influenza la mia posizione e la mia linea di condotta? Che cosa essa mi insegna? È un lavoro povero quello di leggere la Bibbia per semplice curiosità, per fini speculativi, per riempirsi la testa e memorizzarla di opinioni, non permettendo al libro di influenzare il loro cuore e la tua vita. La Bibbia è letta meglio se maggiormente praticata nella propria vita. Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, noi ti lodiamo e ti ringraziamo per il dono che tu ci hai voluto fare nel rivelare la tua parola, la tua volontà, la tua grazia in noi. Ti ringraziamo per quello che noi leggiamo attraverso le sue pagine. Ti ringraziamo per le indicazioni che essa ci dà su di te, su chi tu sei, su un Dio sovrano, su un Dio degno, su un Dio buono. Signore, ma ti ringraziamo soprattutto perché essa ci dischiude Cristo. Attraverso di essa, Signore, tu ci parli di Gesù, di quello che Egli ha fatto per noi sulla croce, della sua morte e della sua risurrezione. Signore, fa che ciascuno di noi possa da te, attraverso la tua parola, essere insegnato, possa essere corretto, possa essere ripreso, possa essere formato, affinché possa essere reso saggio nella salvezza in Cristo. Senza distogliere, Signore, questa meta finale, affinché a nostra volta noi possiamo essere equipaggiati per ogni buona opera, per essere il tuo strumento, la tua voce, in un mondo che perisce senza di te. Signore, aiutaci a tenere in alta considerazione le tue parole, perché esse sono parole sacre. Aiutaci, Signore, a riconoscere in esse non l'opera dell'uomo, non qualcosa che tu hai guardato come buono e che hai deciso di adottare come tua parola, ma come parola che viene direttamente da te ispirata. Signore, che attraverso la potenza del tuo Santo Spirito tu possa lavorare nelle nostre vite affinché quella parola possa rendersi operai completi, maturi in te. In nome di Gesù noi ti preghiamo, il nostro Signore.